Ci introduciamo con la preghiera del Salmo 133-132. Iniziamo nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
Ecco quanto è bello e quanto è soave che i fratelli vivano insieme.
Come olio profumato sul capo, che scende sulla barba di Aronne, che scende dal sull'orlo della sua veste.
È come rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen.
Ecco, questo Salmo dice quanto è bello e quanto è soave che i fratelli vivano insieme, per la bellezza e soavità dell'amore che unisce i fratelli ed è paragonata al profumo. Ecco, il profumo che di sua natura si dona e che tutti avvertono e che a tutti piace. Ecco, così la vita fraterna è qualcosa che si percepisce come un profumo. E tra l'altro la parola profumo in ebraico shemen richiama la parola shem, che vuol dire nome, il nome, cioè Dio. Cioè questo profumo è Dio, che lo si vede, è presente dove c'è amore e viene percepito come piacere, come gioia, come vita, come benedizione. E abbiamo scelto questo Salmo perché questa sera vedremo come vive la comunità dei fratelli che sono passati dalla morte alla vita, delle due sorelle Marta e Maria e del fratello Lazzaro. E vedremo che il protagonista del brano è anche qui, è il profumo di Maria. E dopo la resurrezione di Lazzaro c'è un banchetto che richiama i banchetti di Gesù risorto. Banchettare vuol dire vivere. Dopo la morte c'è la resurrezione e si vive e si banchetta già in vita. Marta e Maria sono vive, perché vivono già quell'amore, come vedremo questa sera, che è la vita nuova.
Anzi, di premessa ancora mi piace dire, quasi raccomandare, ecco, questo brano come molto bello e delicato e anche adatto per la sostanza, proprio alla preparazione dell'evento che è il Natale, a qualcosa di natalizio. Il brano dunque è da Giovanni, capitolo undicesimo, gli ultimi versetti, 11:55, fino al capitolo dodicesimo, versetto undicesimo. Quindi 11:55, 12:11. Leggo. Era vicina la Pasqua dei Giudei e salirono molti dalla regione a Gerusalemme prima della Pasqua per santificarsi. Cercavano dunque Gesù e dicevano l'un l'altro nel Tempio: che vi pare, non verrà per la festa? Ora i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordini che se uno sapesse dov'è, avvisasse per catturarlo. Allora Gesù, 6 giorni prima della Pasqua, venne a Betania dove stava Lazzaro, il morto che Gesù aveva risuscitato dai morti. Là gli fecero dunque un banchetto e Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che giacevano a mensa con lui. Allora Maria, presa una libbra di unguento di nardo genuino molto pregevole, unse i piedi di Gesù e asciugò con i propri capelli i suoi piedi. Ora la casa si riempì del profumo dell'unguento. Ora dice Giuda l'Iscariota, uno dei suoi discepoli, quello che stava per consegnarlo: perché questo unguento non si è venduto per 300 denari e si è dato ai poveri? Ora disse questo non perché gli importava dei poveri, ma perché era ladro e avendo la borsa portava via le cose messe dentro. Allora Gesù disse: lasciala, che lo custodisca per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti avete sempre con voi, me invece non avete sempre. Allora seppe molta folla dei giudei che era lì e vennero non solo per Gesù ma anche per vedere Lazzaro che aveva risuscitato dai morti. Ora deliberarono i capi dei sacerdoti di uccidere anche Lazzaro, perché per causa sua molti dei giudei se ne andavano e credevano in Gesù.
Ecco, se notate, in questo racconto si dice che mancavano 6 giorni alla Pasqua e sarà la morte di Gesù, quindi siamo 6 giorni prima che Gesù torni al Padre. E in questa scena del Vangelo si dice tutto quello che avverrà nel seguito. Cosa farà Gesù nella sua Pasqua? Amerà talmente i suoi fino a dare la sua vita. Manifesterà il suo amore, una vita posta a servizio. E cosa fanno queste due sorelle? Marta serve e Maria ama follemente fino a sprecare una quantità di profumo incredibile. E il protagonista del brano, se notate, è proprio il profumo. Il profumo che di sua natura si dona, non può non donarsi, è un'immagine di Dio che non può non donarsi. È quel profumo che appunto tutti percepiscono anche al buio, ecco, così l'amore e il dono di Dio tutti lo percepiranno, anche quelli che sono più ciechi, quando Lui avrà rotto il vaso del suo corpo e avrà effuso il suo amore su tutti. Questa scena è delicatissima e molto bella. Gesù stesso negli altri Vangeli dice che questa donna ha fatto una cosa molto bella, un'opera bella. Ha fatto l'opera bella per eccellenza. E Dio fin dall'inizio si aspettava che qualcuno gli volesse bene. Questa donna è la prima che fa qualcosa per Gesù. Gli vuol bene. E come Gesù ha dato la sua vita per tutti, questa donna in anticipo, in quel profumo, dona se stessa. Ecco, e la scena è molto carica di significati, li vedremo di mano in mano. Comunque il quadro generale di questo brano rappresenta una cena per la risurrezione di Lazzaro, e rappresenta la cena eucaristica che si fa nella comunità per la risurrezione del Signore. E questa cena indica il modo di vivere, come si vive nella casa, nella comunità, come vivono le persone che hanno conosciuto il Signore che è resurrezione e vita. Vivono esattamente come Marta e Maria, dove l'accento però è posto più su Maria, perché ogni servizio che non nasce dall'amore alla fine sente di morte. E se notate, in questo brano si propongono due economie: l'economia rappresentata da Giuda, che si può vendere e poi dare ai poveri, e poi aggiunge l'Evangelista, però faceva anche altro nel frattempo, rubava. Ecco, l'economia del comprare, vendere, dare, e guadagnandoci sopra, se no non si compra, non si vende. E invece l'economia rappresentata dal profumo, che è donare, sprecare, amare. E se notate, queste due economie sono rappresentate anche olfattivamente da due odori. L'ultimo odore che abbiamo visto nel Vangelo di Giovanni era quello di Lazzaro, di cui la sorella dice puzza. E questa casa dove c'era la morte invece ora è piena di profumo. Cioè, dal lezzo di morte si passa al profumo di vita. Perché? Perché c'è il servizio di Marta e l'amore di Maria. E così la nostra vita cambia radicalmente appunto quando c'è questo servizio e questo amore, che è il succo di tutto il Vangelo.
Primi versetti che danno il contesto, primi tre versetti. Era vicina la Pasqua dei Giudei e salirono molti dalla regione a Gerusalemme prima della Pasqua per santificarsi. Cercavano dunque Gesù e dicevano l'un l'altro nel Tempio: che vi pare? Non verrà per la festa? Ora i capi dei sacerdoti, i farisei, avevano dato ordini che se uno sapesse dov'è, avvisasse, per catturarlo.
Si introduce il tema della Pasqua, è l'ultima Pasqua di Gesù, la Pasqua che celebra l'esodo, l'uscita alla libertà, la vittoria sulla morte, col trionfo di Dio sul male dell'uomo. Però questa Pasqua è vicina, dirà dopo che mancano 6 giorni, e molti salgono a Gerusalemme per purificarsi. Sono i riti da compiere per celebrare la Pasqua. Ecco, queste persone che ora salgono per celebrare la Pasqua e purificarsi, e scopriranno che saranno purificate non dai loro riti, ma dal sangue dell'agnello. Saranno purificati dalla fonte zampillante di vita che scaturisce dal costato del Signore, come dice Ezechiele, dal lato del Tempio, dal fianco, uscirà quest'acqua che purifica. E intanto tutti cercano Gesù, sia chi lo cerca perché gli vuol bene, è entusiasta di lui, sia chi lo cerca per ucciderlo. Ecco, a questo punto tutti lo cercano. Ha appena dato la vita, e chi non cerca la vita? Solamente i capi cercano di toglierla, perché abbiamo visto nel capitolo 10 che i capi rappresentano quei pastori che sono ladri e briganti, che cioè non danno la vita, dominano con la violenza, col potere, e tolgono la vita. Quindi se uno dà la vita bisogna toglierla a lui. Ecco, questo è il quadro, e cercano dei complici per catturarlo. Quindi in questa cornice fosca, ecco, c'è questa scena luminosa, e questa cornice rappresenta anche la situazione nella quale normalmente viviamo, di contraddizione, una contraddizione spesso anche molto dura, e proprio in questa situazione c'è questa scena nella casa di Maria e Marta. Ed è ciò che capita a noi, il mondo è quello che è, eppure in questo mondo c'è qualcosa di nuovo. Un nuovo stile di vita luminoso che salva il mondo.
Sottolineo ancora questo cercare da parte di tutti, avversari con ostilità e altri con interesse. Ecco, il cercare è opportuno sottolinearlo perché direi costituisce anche la nostra essenza di persone. Noi cerchiamo. È bene rendersi conto allora, anche noi oggi cerchiamo. E renderci conto allora che corrispondentemente al nostro desiderio, alla nostra fame, alla nostra sete, c'è la sua fame, la sua sete, come abbiamo visto nella Samaritana, è ancora più intenso, direi, il suo cercarci. Capitolo dodicesimo. Allora Gesù, 6 giorni prima della Pasqua, venne a Betania dove stava Lazzaro, il morto che Gesù aveva risuscitato dai morti. Là gli fecero dunque un banchetto e Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che giacevano a mensa con lui.
Solo dopo si parla anche di Maria perché è posta in una posizione privilegiata, perché poi si svilupperà il significato del suo gesto. Ecco, mancano 6 giorni alla Pasqua e se ricordate la vita di Gesù, la sua attività pubblica era cominciata con 6 giorni e finì con le nozze di, iniziata con 6 giorni che terminano nelle nozze di Cana, quindi una scena nuziale. Qui siamo all'inizio degli ultimi 6 giorni e comincia un'altra scena che è nuziale anche questa. Ciò che fa Maria per Gesù è esattamente ciò che fa la sposa per lo sposo, risponde al suo amore. E si connette questa scena con la resurrezione di Lazzaro. Si dice si fa un banchetto. Quella parola banchetto esce solo nell'ultima cena. Nell'ultima cena, quando vedremo Gesù che lava i piedi dei discepoli. Questa donna, 6 giorni prima, invece, profuma i piedi del Maestro. E in questo banchetto c'è Marta che serve. Ecco, il banchetto è la vita. Al centro di questa vita c'è il servizio, altrimenti non si vive. E il servizio nel Nuovo Testamento è il modo concreto per esprimere l'amore. L'amore si esprime non con i fatti, ma con le parole, col servizio, col promuovere l'altro, la sua libertà. E Marta, che è già passata dalla morte alla vita, perché crede in Gesù risurrezione e vita, ecco che serve, come colui che è in mezzo a noi, come colui che serve. Lazzaro invece dov'è? E Lazzaro ha una posizione privilegiata, giace a mensa con Gesù. Ricordate che aveva detto lasciate che se ne vada, aveva detto Gesù legatelo, che se ne vada, e andarsene è il termine tecnico che si usa per indicare la morte di Gesù come ritorno al Padre. Lasciate che Lazzaro se ne vada e torni al Padre, perché il vero banchetto è quello, questo è provvisorio. E Lazzaro in fondo, essendo già risorto, è con Gesù, giace a mensa, si identifica con Lui, è per sempre con Lui. E qui invece Marta serve. Ma sono le varie posizioni nella comunione dei santi. Chi giace già col Signore, morto e risorto, e gode in pienezza la vita, e chi è di qua anticipa questa pienezza di vita mediante il servizio e l'amore. Ecco, e se notate, il tema del servizio qui è solo accennato, perché verrà ampiamente sviluppato poi nell'ultima cena. dove invece di spiegare l'Eucarestia Giovanni dirà cosa significa l'Eucarestia: lavare i piedi, farsi servi degli altri. E invece qui sviluppa ampiamente il gesto di Maria, sul quale ci fermeremo.
Versetto terzo, intensissimo. Allora Maria, presa una libra di unguento di nardo genuino molto pregevole, unse i piedi di Gesù e asciugò con i propri capelli i suoi piedi. Ora la casa si riempì del profumo dell'unguento.
E poi si parlerà di questo. Cosa fa Maria? Ecco, fa certamente qualcosa di disdicevole. E negli altri Vangeli si dice: perché questo spreco? E quanto qui attribuito a Giuda, gli altri evangelisti, Marco lo attribuisce a tutti i discepoli. Fa un gesto folle di spreco, un gesto di amore totale. Ecco, questo gesto folle può sembrare strano, è la nascita di Dio sulla terra. Spiego. Il nome di Dio è profumo, il Cantico dei Cantici dice: il suo nome è nardo, è fuso. Dio è profumo perché è amore, perché si dona. Ma Dio che è amore non può vivere sulla terra, perché di amore non si vive, si muore. E Dio che è amore vive solo dove è amato. Questa donna è la prima che lo ama e quindi finalmente nasce sulla terra il Signore. È il vero Natale questo. Questa donna lo genera, lo accoglie, lo fa vivere e risponde all'amore con l'amore. E il punto d'arrivo praticamente è questo di tutto il Vangelo. Dio ha fatto l'uomo per amore, perché? Perché l'uomo lo ami e diventi come lui. Questa è la sposa, e Cristo è lo sposo, e lei fa in anticipo, l'amore intuisce, anticipa sempre, ciò che il Signore farà da tutto se stesso. È un gesto misterioso, che nessuno ha capito, e che chiediamo al Signore di capire. Tra l'altro, in un episodio, troviamo Marta e Maria ancora insieme a un banchetto con Gesù. Marta tutta indaffarata a servire. Maria che sta lì seduta a ascoltare, dice: gli piace stare col Signore. E Marta lo rimprovera, come farà anche Giuda poi, che rimprovera il gesto di Marta. E Gesù prende in tutti e due i casi le difese di Maria. E Maria fa l'unica cosa essenziale, che è rispondere all'amore con l'amore. Allora Dio può esistere perché Dio è amore. Allora il suo profumo si effonde dove è amato. Dove non è amato non c'è amore e c'è la morte, non c'è il profumo, non c'è Dio. Dove c'è amore lì c'è Dio. Quindi è un gesto sublime. E quello che fa questa donna è quanto farà Gesù appunto sulla croce, e sarà quanto avverrà al lettore dopo aver capito l'amore del Signore. Quindi è l'anticipo del Vangelo. Addirittura negli altri Vangeli Gesù si identifica con questa donna dicendo che ovunque sarà annunciato il Vangelo, e il Vangelo parla di Gesù, Gesù dice: si parlerà di lei, è lei il Vangelo. Qui stiamo adesso al testo, e Maria prende una libra di unguento e un terzo di chilo. Ecco, di nardo genuino. Il nardo è un profumo molto costoso che viene dall'India, e la qualità più pregiata cresce sui 5.000 metri. E questo profumo si fa con le radici del fiore, per cui muore il fiore per dare il suo profumo, un profumo particolarmente gradito agli uomini. Ecco, questo profumo, dicevamo, è il simbolo di Dio, anche nel buio lo avverti, perché è dono, non può negarsi a nessuno. Questo nardo è chiamato genuino, in greco c'è una parola che vuol dire fedele, richiama la fede, perché la fede è esattamente questo amore. La fede è l'amore per il Signore che diventa amore per i fratelli. Ed è molto pregevole. Giuda monetizzerà questo pregio, più di 300 denari, cioè più di un salario annuale. Invece l'Evangelista sottolinea il pregio, non il prezzo, cioè il valore, la preziosità. È molto prezioso. Con questo unse i piedi di Gesù. La parola ungere richiama il Messia e questa donna consacra Gesù Messia. Questi piedi, che poi subito dopo entreranno in Gerusalemme per regnare, e che unge i piedi, come Gesù laverà i piedi. E lavare i piedi, tra l'altro, è un gesto di intimità coniugale, e ancora di più sciogliere i capelli e asciugarli coi capelli. Ecco, voi pensate a questa scena silenziosa e certamente anche disdicevole, cioè voi provate a mettere in un testo religioso una scena così, subito i puritani la toglierebbero, non è decorosa, l'avrà fatto, è un errore. Voi pensate, siamo poi all'inizio della settimana pasquale, supponete che all'inizio della settimana pasquale, mentre il Papa fa il suo pontificale in San Pietro, arriva una donna con un vasetto di alabastro, lo rompe, glielo versa addosso e lui dice: ha fatto bene, e tutti gli altri con atteggiamento di rimprovero. È disdicevole quel che ha fatto, certamente. Poi una donna per fare cose così deve essere anche stata così, un po' così, insomma, ecco, diciamo. Un po' di buon senso, un po' di ritegno. Cioè, è un gesto di amore folle, senza calcoli, sapendo che tutti li sono contro, fa quello che fa Gesù per lei. Ed è l'unica persona che fa qualcosa per Gesù in tutto il Vangelo. E fa esattamente quel che fa lui, in anticipo. E Gesù praticamente è generato alla sua passione da questa donna. Il gesto d'amore di questa donna sarà la forza anche del suo amore, perché finalmente qui è accolto. Gesù nasce proprio in questa scena, per la prima volta c'è chi gli vuol bene. E dall'eternità Dio non cerca altro, addirittura il comandamento è: per favore amami. Te lo comando, perché Dio è amore. Capite la bellezza di questa scena, ecco, che Gesù dirà appunto una scena bella. E la casa si riempì. La parola riempirsi è la stessa che si usa per compiersi, il compimento. Si dirà subito dopo, nell'ultima cena, che Gesù porta a compimento l'amore lavando i piedi. Il compimento indica il raggiungimento del fine, cioè in questa scena, in questo gesto della donna, la creazione raggiunge il suo compimento e la nostra casa è piena di profumo, la nostra casa di Betania, la casa del povero, la nostra casa dove c'era Lazzaro, la casa di morte, è piena di Dio. Proprio questo gesto riempie il mondo di Dio, ed è un piccolo gesto, unico, l'unico in tutto il Vangelo finora. Tutti andavano addosso a Gesù per prendergli qualcosa, fino a quando gli hanno preso anche la vita. Questa è l'unica che gli dà una cosa che sembra perfettamente inutile. E che tra l'altro questa scena, ci sono altre scene analoghe nei Vangeli, ricordate la peccatrice di Luca 7, dove si dice che la scena era avvenuta in casa di Simone il fariseo, che criticava aspramente. In Marco e in Matteo questa scena avviene invece in casa di Simone il lebbroso. Questa casa avviene dove c'era Lazzaro che era morto. Quindi questo profumo entra nella casa del fariseo, dove c'è l'odore acre della critica, nella casa del lebbroso e nella casa del morto entra questo profumo. E Dio riempie, il profumo riempie questa casa.
Ora dice Giuda l'Iscariota, uno dei suoi discepoli, quello che stava per consegnarlo: perché questo unguento non si è venduto per 300 denari e si è dato ai poveri? Ora disse questo non perché gli importava dei poveri, ma perché era ladro e avendo la borsa portava via le cose messe dentro. Allora Gesù le disse, lasciala, che lo custodisca per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti avete sempre con voi, me invece non avete sempre.
Ecco qui è Giuda Iscariota che interviene, negli altri Vangeli sono i discepoli o i presenti. E voi pensate di trovarvi davanti a questa scena e come reagireste? Almeno diremmo perché questo spreco. Ecco, non capire questo spreco è non capire Dio ed è non capire l'uomo. Perché l'unica misura dell'amore è non aver misura. Se uno misurasse l'amore col contagocce, è ben poco amore. L'unica misura è non averne. E Giuda Iscariota, quello che stava per consegnarlo è la stessa parola di tradirlo, e questa parola è riservata a Giuda che consegna a Gesù, è riservata anche a Pilato che lo consegna alla morte e poi è riservata a Gesù che consegna lo spirito, la vita a noi. Ci sono tutte le nostre consegne di morte e Gesù passerà di mano in mano, passerà da Giuda ai soldati, dai soldati ai giudei, dai giudei a Pilato, da Pilato alla folla, dalla folla a Pilato e da Pilato alla croce. E alle nostre consegne di morte lui risponde con la consegna della sua vita. E questo è il senso del profumo, cioè di un amore incondizionato. E Giuda anche aveva imparato bene la lezione. Si poteva vendere per 300 denari, salario di un anno, e darlo ai poveri. Stavo pensando, perché darlo ai poveri? Evidentemente c'era sotto anche un disegno. Quando Gesù ha dato il pane, le folle volevano farlo re, i discepoli pensavano appunto, basta arrivare a Gerusalemme dando un po' di pane, alla fine abbiamo tutto il popolo con noi. Ora qui, siccome Gesù non l'ha più ripetuto il gesto, 300 denari, se li dai ai poveri, c'hai 300 persone che stanno dalla tua parte. E ormai, siccome stanno andando a Gerusalemme, per loro è chiaro che Gesù prenderà possesso del regno, come farà a modo suo, dicevano, è molto utile fare largizioni per avere il favore del popolo. Qualche miracolo, qualche dono, hai tutti un po' di soldi, un po' di spettacolo, c'è tutti con te. Quindi Giuda non ragiona male, un buon ragionamento. E difatti dice, non è che gli importava dei poveri, importava qualcos'altro, importava ciò che ne veniva di ritorno a loro. Difatti era ladro, e ladro è colui che prende ciò che non è suo. E ladri erano i capi, ladri e briganti, li definiva Gesù. Ecco, ladro è chi si impadronisce di ciò che è dell'altro. Ora, tutto ciò che c'è sulla terra è dono di Dio ed è bello. Diventa brutto perché noi ce ne impadroniamo a svantaggio dell'altro. Cioè i beni della terra, invece di diventare luogo di comunione, di comunicazione tra fratelli, diventano luogo di morte, di litigio, di lotta. Perché? Perché appunto tutti li vogliono prendere. E poi Giuda, che aveva la borsa, portava via le cose messe dentro. Era la borsa che tenevano per mangiare loro e per dare ai poveri, come si vedrà nel seguito del Vangelo. Ecco, io pensavo un pochino a tante offerte che facciamo per il terzo mondo, dove rubiamo, dove diamo con una mano, ma rubiamo con 99 e più. Cioè, tante volte il dare ai poveri è davvero la maschera per qualcosa di molto brutto, di ciò che è capitato a Cristo e capita a tutti i poveri cristi. Il problema non è dar qualcosa ai poveri. I poveri non hanno bisogno di essere salvati. Siamo noi che abbiamo bisogno di essere salvati da loro. Nel giudizio finale, la salvezza da dove deriva? Quando il Signore verrà nella gloria. Ogni volta che l'avete fatta a questi, l'avete fatto a me. Cioè la sua gloria sono i poveri. Perché? Perché anche se non vogliono, vorrebbero anche loro essere ricchi, tuttavia non possono essere ladri e briganti più che tanto. La loro vita è condizionata dalla solidarietà possibile. E il problema non è dare ai poveri, ma fare coi poveri ciò che Cristo ha fatto con noi e che questa donna fa con Cristo. Come vedete, è evidenziato con uno spazio enorme questo gesto di Maria in tutto il racconto. Ed è evidenziato con gesti, prende, molto anche sottolineato, una libra di unguento, di nardo, genuino, molto pregevole. Unse i piedi di Gesù, asciugò con i propri capelli i suoi piedi e la casa si riempì del profumo dell'unguento. Ed è davanti a questo profumo che esce l'obiezione di Giuda, che è il profumo di morte. Rappresenta un altro modo di ragionare, opposto a quello della donna e opposto a quello di Gesù. E a questo punto o siamo con la donna o siamo con Giuda, insomma. Gesù ne prende le difese.
Ripetiamo le parole. Gesù disse, lasciala, che lo custodisca per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti avete sempre con voi, me invece non avete sempre.
Ecco, Gesù dice di lasciarla, come ha detto di Lazzaro, lasciate che se ne vada verso il suo destino, che è l'essere per sempre col Signore, col Padre. Così dice, lasciate che questa donna custodisca questo profumo. Ma come custodisca? Se l'ha già dato? Non ce n'è più. Non si riesce a capire bene cosa voglia dire. E questa parola custodire è una parola tecnica, vuol dire anche osservare, che significa osservare e custodire i comandamenti. Cioè questa donna, dando il profumo, ha custodito, ha osservato il comandamento di Dio dell'amore, perché ama follemente. E allora questo profumo giunge fin dentro la morte, lo amerà fin dentro la morte, morirà tra 6 giorni. E questo profumo sarà più forte anche della morte e va custodita ancora oggi da noi stessi questo profumo, perché l'unico comando è quello dell'amore, che ci fa passare dalla morte alla vita. Quindi lasciate che faccia così e imparate da lei, è questo da custodire. Questo amore che è più forte della morte arriva anche nella morte. E i poveri li avrete sempre e vivrete con loro questo stesso amore che vivete con me.
Constatazione e allora la duplice reazione di fede o di ostilità nei confronti di Gesù. Allora seppe molta folla dei giudei che era lì e vennero non solo per Gesù ma anche per vedere Lazzaro che aveva risuscitato dei morti. Ora deliberarono i capi dei sacerdoti di uccidere anche Lazzaro, perché per causa sua molti dei giudei se ne andavano e credevano in Gesù.
Ecco, c'è molta folla che va. Si diceva all'inizio cercavano Gesù perché ha risuscitato Lazzaro dai morti. Quindi vanno un po' a vedere con tutta l'ambiguità del vedere, saranno spettatori oppure incontreranno davvero il Signore della vita. E i capi, vedendo che la folla si interessa troppo per Gesù e per Lazzaro, dicono: uccidiamoli tutti e due. E messo immediatamente dopo il gesto di Maria, questa decisione di ucciderla è molto chiara e le due cose si evidenziano a vicenda. Cioè, o si ama così o si uccide chi ama così. Non c'è via di mezzo, sia per la vita o per la morte, per l'amore o per l'egoismo, per questo dono oppure per il potere, per il possesso. Allora questa cornice fosca dei capi che lo cercano per catturarlo e decidono di ucciderlo evidenziano al centro questa cosa bellissima del profumo. E io direi, in questo Natale, proprio pensate una cosa molto semplice. Sappiamo che Gesù è nato e che è morto e che è risorto. E perché celebriamo il Natale? E perché Luca dice: è nato oggi il Signore, il Salvatore. Ecco, celebriamo veramente il Natale, e Lui nasce veramente, dove è amato con questo amore che manifesta Maria. Perché Dio è amore amante, dove è amato finalmente vive, nasce, viene sulla terra. Quando verrà il regno di Dio? Quando capiremo quel che ha fatto Maria, che è quel che farà Gesù tra 6 giorni. Quindi restiamo un po' in questo periodo, in contemplazione di questo gesto molto semplice e molto sublime.
Come testi di approfondimento, ma forse oltre al Salmo che abbiamo pregato assieme all'inizio, il 133, sento di suggerire il Salmo 45-44 e nessun altro testo, raccomandando però di riflettere, pregare quei testi che verranno offerti proprio nella celebrazione del Natale. Ecco, saranno testi veramente complementari, connessi con questo che abbiamo ascoltato questa sera. Ecco, prima di lasciarci, oltre agli auguri, l'avviso che ci troveremo il 14 di gennaio. Fino allora, sospensione. Di nuovo, allora, auguri, buon cammino.
innanzitutto notare appunto come la percezione dell'amore come nascita, o viceversa, la nascita come amore per l'uomo. Effettivamente sentirsi amati è un po' come nascere, come sentirsi rinascere. E in questo effettivamente forse più che la carità è importante la parola, come avevamo detto già l'altra volta, nel senso proprio cristiano, consolatorio. Chi non ha la fortuna forse di avere l'amore, bisognerebbe che lo avesse per nostra intercessione.
Ecco, è vero che essere amati vuol dire nascere, perché siamo fatti per amare. Ma pensate a Dio che è amore, che da quando ha fatto il mondo, chissà quando l'ha fatto, per la prima volta finalmente nasce anche lui, perché è amato. Cioè, noi diciamo, noi abbiamo bisogno di essere amati. Sì, ma è niente il nostro bisogno rispetto a quello di Dio. Perché è l'amore che ha bisogno di essere amato. Noi siamo abbastanza egoisti, ce la caviamo comunque. Lui invece ha bisogno assoluto di essere amato. Dove non è amato non esiste. E dove c'è amore c'è Dio. Vuol dire che dove non c'è amore non c'è Dio, c'è il nulla. E purtroppo ci siamo noi che siamo suoi figli e lui sta lì in croce. E questa donna è la prima che ha capito Dio, capito nel senso proprio di capere, l'ha accolto.
È difficile però percepire Dio come bisognoso d'amore. E quindi,
se uno ama ha bisogno di essere amato, se no non ama. È vero che nella Trinità Dio è soddisfatto e amore tra padre e figlio pienamente corrisposto, però Dio è amore infinito e tutta la Bibbia non è altro che la passione di Dio per l'uomo, e poi c'è la passione in croce addirittura. Ci aveva colpito molto tutti i santi questo aspetto di Dio, da San Giovanni della Croce, Santa Caterina da Siena e tutto, non è? Tutti i mistici, che poi i mistici sono quelli che colgono meglio la verità di Dio e dell'uomo.
Ancora stando a Giovanni, e Giovanni il capitolo primo, il versetto 18, dove dice che noi non sappiamo niente di Dio praticamente, è il Figlio che ce lo rivela. Bene, al capitolo quarto di Giovanni si dice appunto, si rivela che Gesù ha sete. Nel discorso di Gesù con la Samaritana, ha sete, chiede da bere, e la figura è un'immagine molto efficace per dire della sua necessità, tra virgolette, la sua necessità di amore. Ci sono due episodi, che tu giustamente citato, in cui abbiamo le due figure di Marta e di Maria, una che lavora e l'altra che contempla o fa qualcosa, un gesto amorevole per il Signore. In entrambi i casi sembra quasi che il lavoro di Marta, il servizio, venga sempre denigrato. E c'è qualcun altro che poi in un trafiletto del giornale, forse tu lo conosci molto bene, ha detto Milano dovrebbe imparare a lavorare di meno. E vorrei sapere come si concilia questo con il fatto che qualcun altro ancora più in alto ha detto tu uomo lavorerai con il sudore della fronte, vivrai con quello. Cioè, al di là della figura della metafora nella quale si dice che è tipico della natura umana dover lavorare perché non ne può fare a meno, perché questo lavoro, questo servizio deve essere denigrato a vantaggio di una contemplazione? Oppure interpreto male questa immagine?
Sì, in genere si prende questo testo e anche l'altro citato di Marta e Maria e come la contrapposizione tra contemplazione e lavoro e fatica. Ecco, invece sarebbe più corretto intenderlo non come contrapposizione tra vita contemplativa e vita attiva, ma piuttosto qual è l'anima di ogni azione? È la contemplazione. Qual è l'anima di ogni servizio? È l'amore. Perché se non c'è l'amore, il servizio è orribile, cioè ti servi dell'altro alla fine. E se non c'è contemplazione, l'azione è molto sbagliata, manca appunto il sapere cosa si fa. Quindi è più questione di priorità che di... cioè una è la sorgente, l'altro è il risultato, insomma, ecco, non di contrapposizione. E siccome noi siamo piuttosto portati ad autogiustificarci attraverso ciò che facciamo, dobbiamo capire una cosa, che io sono giustificato alla vita non per ciò che faccio, ma per ciò che mi hanno fatto, cioè la vita è fatta da un altro la mia vita. Cioè al principio della mia vita c'è un amore ricevuto, per questo la priorità viene data all'amore, non un agire. E noi invece poniamo come principio di tutto l'agire, allora vengono fuori tutte le aberrazioni, perché è un agire, e l'agire sarebbe strumento finalizzato a qualcosa, senza sapere di che cosa è strumento o che cosa è finalizzato. Da qui allora l'importanza è della contemplazione, della preghiera da una parte, e poi, come in questo brano, dell'amore, che è il centro di ogni servizio, perché senza questo il resto scompare. Quindi qui non è denigrata Marta per sé, qui nell'altro brano un pochino sì, quello di Luca, perché davvero c'è la tendenza, in fondo mi salvo non per ciò che faccio io per Dio, ma per ciò che fa Dio per me. Quando ho capito questo, non è che allora faccio più niente, allora faccio come Maria, faccio anche di più, ma non perché faccio, perché mi sento fatto, trasportato a questo. Cioè, insomma, il comandamento non è far questo, far quest'altro, far quest'altro, il comandamento è amerai. E poi per amare cosa devi fare? Non uccidere, non mentire, non rubare, non adulterare, non. Il principale fare è un non. Tutto ciò che toglie la vita, il resto tutto va bene, perché allora ha come sorgente l'amore. Perché poi effettivamente l'amore si esprime non con le parole ma con i fatti e nella verità, quindi è vero. Cioè con l'azione.
A me piace questa immagine di Dio profumo, perché mi sembra anche qui che emerga la grandezza insieme all'estrema debolezza del Signore. Da un lato questa immagine del profumo che si spande in una stanza e in ogni luogo, per cui Dio non può scegliere di donarsi a qualcuno sì, a qualcuno no, proprio perché è dono totale. E al tempo stesso la debolezza estrema di questo profumo che è racchiuso in una boccetta e ha bisogno di un gesto di un uomo che apra il tappo. Altrimenti questo profumo che è potentissimo, che è dolcissimo, non può espandersi. E comunque la bellezza del fatto che se io apro il tappo, dono Dio a tanti altri uomini. Cioè il gesto di amore di un uomo permette a tanti altri di incontrare Dio, perché questo profumo si spande anche per gli altri.
Grazie. E poi in questo testo non si dice, nel testo di Matteo, di Marco e un altro parallelo di Luca, non apre il tappo, rompe. Quindi si effonde ancora di più. rompe il vaso prezioso addirittura. Penso a questa scena, non si possono fare anche infinite considerazioni, ma proprio è molto da gustare, addirittura da odorare, con tutta la propria sensibilità, e da vedere, da contemplare.
A me ha colpito il concetto di amore uguale a spreco. In effetti poi Maria non solo ha sprecato il profumo prezioso, ma anche il contenitore proprio, ha sprecato tutto proprio. E questa è una faccenda molto, come dire, si può riflettere molto, è anche attraente, perché adesso mi veniva in mente questo esempio per... Così credo aver intuito quello che ha fatto Maria. Quando si è innamorati si diventa subito degli spreconi, nel senso che si capisce subito che i calcoli non hanno senso e si trova veramente il senso di noi stessi in questa perdita di senso e di calcoli. Poi un altro esempio è quello di quel vescovo nei Miserabili, che a cui riportano il brigante che aveva rubato un po' di argenteria, e lui gli dice: ma non avevi vista quest'altra? Cioè, sono cose che sconcertano e comunque nello stesso tempo fanno ritrovare, mi sembra, una dimensione che è difficile da domesticare, però nello stesso tempo si sente che è quella giusta, ecco. Insomma, il concetto di spreco stasera mi è piaciuto.
A me sinceramente di questo brano la cosa che sempre più sorprende quando lo leggo è che se un teologo, una persona religiosa, scrive un testo sacro, perché qualcuno l'ha scritto, non si sognerebbe di scrivere questa scena, la eliminerebbe. Secondo, questa scena addirittura rappresenta qualcosa di incommensurabile che solo Gesù capisce, solo la donna capisce, nessun lettore capisce ed è cosciente, lo si capisce dal testo, cioè tutti criticano e solo Gesù approva, e addirittura c'è l'identificazione tra questa donna e Gesù, perché non poteva prendere un'opera più pia di questa che rompere un vaso di profumo, e invece no, che è scandalosa come scena. E com'è scandaloso che Dio faccia così in croce, ma è proprio non capire questo e non capire Dio. E neanche l'uomo che ne porta la traccia in fondo. Quindi, questa donna è il primo uomo inteso nel senso, il primo uomo pienamente realizzato della Bibbia. Ed è il prototipo della sposa, dell'uomo sposa di Dio, di ciò che avverrà a chi capisce il mistero. Saprà amare come è amato. E capite la differenza tra questo amore e un servizio di routine che può fare anche, che facciamo spesso, perché in fondo cerchiamo di comportarci bene, di servire anche i fratelli, che insomma, se no è il contrario è anche peggio. E invece c'è qualcos'altro di molto più bello dietro.
Sto pensando in termini di realismo, mettendomi nel gruppo dei discepoli a fianco a Giuda, fa questa osservazione, realismo che sta poi per calcolo e meschinità, E si potrebbe anche dire, siccome oramai si parla già della morte di Gesù, cioè ci sono dei problemi grossi, questo qui è un gesto che sarà anche significativo, però che cosa fa? È ininfluente. Bisogna pensare ai problemi grossi, cercare di affrontarli, di risolverli. Ecco, questo dico perché il buon senso, che poi non è buon senso, suggerisce queste cose. Mentre invece, ecco, nel Vangelo, forse direi addirittura tutta quanta la logica di Dio percorre altri sentieri per venire incontro ai grossi problemi, per dire, dell'umanità. Ecco, a Natale nasce un bambino, sarà anche bello, però dice, non risolve i problemi. Dio sceglie queste cose, sceglie questi gesti, credo che allora appunto benedica anche il gesto di questa donna. Sono dei germogli, sono delle cose piccole, però sono estremamente significative. Non si risolvono i grossi problemi forse facendo grandi discorsi, ma cominciando a compiere un gesto. Ecco, Dio salva il mondo cominciando a far nascere un bimbo. Questa donna, credo nella sua intuizione, introduce quella che sarà la passione con questo gesto.
Si può pensare che Maria, dalla presenza di Gesù, è convertita. Io l'ho sentita così, abbiamo avuto un deserto su questa, io ho avuto questa immagine, conversione che noi dobbiamo raggiungere continuamente, no?
Sì, è pienamente convertita, anzi direi conquistata, è conquistata totalmente. E tra l'altro probabilmente questa scena di Maria di Betania, sorella di Marta e Lazzaro, può essere un'altra scena rispetto a quella della peccatrice che riferisce Luca in un altro contesto. Quindi deve essere una scena capitata più di una volta nella vita di Gesù. Almeno stando ai testi sembrano proprio diversi, perché l'altra è una prostituta, questo non pare. E però è la vera conversione ciò che avviene in questa donna, che così fa esattamente quello che fa lui. Questa donna è Dio, diciamo. C'è proprio un'identificazione tra sposo e sposa nell'unico amore.
Anch'io credo nell'amore folle, perché se l'amore non è folle mi chiedo che amore è, e allora se c'è l'amore folle c'è anche la gioia del dono pieno, e c'è la forza e c'è la totalità, non manca nulla, cioè tu arrivi a sera e hai la gioia perché hai fatto per amore, ed è tutto, il fratello che puoi guardare e incontrare il Signore, adorare il Signore, non so, tutto, però deve essere folle, se no che amore, non mi convince nessun altro amore.
Anzi, e forse è proprio sbagliato dire amore folle, togliere il folle, perché o è così o non è. C'è un amore calcolato, non è grande amore, pare, anzi, sembra più egoismo. Comunque, ecco, credo che questo testo ci introduce bene nella contemplazione del Natale come il grande mistero dell'amore di Dio per l'uomo, della passione. E tenete presente che quelle belle scene natalizie che leggiamo in Luca col presepio, In realtà, attraverso l'analisi dei termini, ci si accorge che alludono già tutti alla croce, cioè alla passione. Proprio adesso non sto a spiegarlo, ma sono quasi tutti i termini che usciranno per indicare il mistero della croce. Perché il suo amore è un amore crociato, nel senso della croce, passionale.